Avete capito cosa abbiamo fatto? La logica che c'era dietro, c'era una logica, anche se all'inizio non era chiara, poi me la sono chiarita man mano. E allora, sì, ma questa era forse la parte più divertente, decostruire quello che abbiamo costruito, vedere le condizioni come erano state messe una sopra l'altra e quindi iniziare a vedere la logica di causa-effetto per iniziare a padroneggiare il karma anziché esserne semplicemente succubi. Comunque, avrete notato, abbiamo incominciato passando attraverso il corpo queste parti. È un classico, anche se era la prima volta che forse si faceva. Non mi ricordo. Comunque è un classico della meditazione. In italiano, come non so come venga tradotto esattamente, comunque si passa parte per parte il corpo. Quello che ho fatto è una possibile scannerizzazione del corpo, ma in realtà poteva essere anche molto più minuziosa, come poteva essere anche a blocchi più ampi. Vi sono varie modalità anche di incominciarla, entrare in contatto con le varie parti del corpo. Si può incominciare non c'è una regola vera e propria. Ho pensato alle spalle inizialmente perché mi sembra che spesso è dove tanta tensione si accumula, e basta dire talvolta spalle, rilassa, perché non ce ne rendiamo conto, ma possiamo veramente essere contratti. Quindi subito appena dici rilassiamo le spalle, in molti di noi c'è questo movimento, e quindi inizia già a capire ecco che cosa è il rilassamento. Perché, come vi ho detto all'inizio, quella piccola premessa, dipende che cosa iniziamo a guardare, le distrazioni o il raccoglimento mentale. Noi stavamo in questo caso cercando di crearci un gusto del rilassamento, che è un prerequisito per il raccoglimento mentale. Quindi stavamo cercando di entrare in contatto con una tonalità che non tutti di noi conoscono, se non in maniera piuttosto meccanica, cioè quando si ritrovano seduti su un sofà ascoltando della musica, guardando una televisione e così via, in genere, o in una vasca idromassaggio se siete fortunati, o se siete più fortunati ancora come noi monaci, i thailandesi che ti fanno i massaggi. I privilegi della vita monastica, ovviamente, gli uomini, ovviamente. E comunque sia, abbiamo le spalle, è un classico dell'attenzione del corpo degli esseri umani, che appunto basta talvolta che qualcuno ci passi di accanto e ci dia, metta una mano sulla spalla, un leggero massaggio, per poi dopo passare un po' a altre parti del corpo, e lì molto probabilmente ecco, sì, può esserci che ci sia la difficoltà per molti di voi di vedere subito il corpo nel suo complesso, perché insomma inizia a dire ma sembra così ampio, così variegato, insomma è difficile vedere, sentire il mignolo di questa mano, esserne consapevoli, perché la consapevolezza ha così tanti blocchi che rischia di fermarsi poco più là del collo intorno alla pancia, ma insomma ha difficoltà a espandersi questa consapevolezza, perché è bloccata da tutti i vari i pensieri ed emozioni. Quindi abbiamo utilizzato questo stratagemma di farlo a pezzettini, questo corpo, e quindi di cercare di entrare in contatto con ciascuna parte del corpo. Qualcosa avrete sentito in maniera più chiara, qualche parte per voi sarà stata più chiara, altra invece un po' meno chiara, e anche la tensione può variare notevolmente dalle varie parti del corpo, da destra a sinistra. Però spesso quello che accade è come poniamo attenzione a ciò che in genere non coinvolge la nostra attenzione, quindi il corpo. Il corpo è come, sì, come prendersi cura per la prima volta di una persona, ci ricambia con grazie, rilassandosi. Non so se vi è capitato, spero di sì, almeno da qualche parte durante questo viaggio, questo tour intorno al corpo, che c'erano delle parti proprio wow, boom, boom, boom. Poi magari subito tendevano a ricontrarsi, però appena ci poggiavi l'attenzione, proprio era come appunto un massaggio mentale che stavamo facendo. Dopo ho cercato di dire, ma a questo punto proviamo a allargare la base di questa consapevolezza corporea a tutto il corpo. Quindi non so se vi ricordate che siamo passati a tutto il corpo che respirava. Vi ricordate un po'? L'idea è che appunto, se prima abbiamo detto che perdiamo la consapevolezza del corpo, alcune parti sono decisamente bloccate dai pensieri e emozioni, proprio dici, immaginati il ginocchio, senti il ginocchio sinistro, non ce la fai se non con una valizzazione a guardarlo, no? non riusciamo a sentire le sensazioni che ci possono essere, perché sembra troppo distante dalla mente. Anche se poi la mente è ovunque, però noi in realtà l'abbiamo ritirata in una piccolissima area, che in genere è questa della testa, ed è per questo che la testa l'ho fatta anche per ultimo, proprio perché in genere se dice alle persone pensa alla testa, iniziano a pensare, invece non era il nostro obiettivo respirare, pensare, ma ovviamente calmare. Quindi, però ecco, dopo abbiamo cercato di ampliare questa base della consapevolezza, perché almeno nel nostro insegnamento molti dei nostri monaci puntano a questa base più ampia del corpo che sta respirando, e in questa posizione che abbiamo seduti a gambe incrociate, senti proprio un senso di stabilità e inizi a percepire che c'è questo respiro, tutto il corpo respira proprio fisicamente, no? Non semplicemente perché è una suggestione che vi voglio dare, la pelle respira, e poi in ogni caso il sangue porta in giro l'ossigeno, quindi c'è un'ossigenazione, quella è la respirazione, no? Non semplicemente l'aria che entra dal naso o dalla bocca. A questo punto potenzialmente il corpo era più rilassato. In realtà ci sono tantissimi livelli di rilassamento, e dopo dal rilassamento si passa proprio poi anche stati più profondi del semplice rilassamento. Però ecco, quello che accade è che un corpo rilassato, la mente è più comoda, la mente tende a essere più comoda. Avrete notato, se avete del disagio fisico, la mente è scomoda, è irrequieta, è molto più turbolenta che se ci avete un bel raggio di sole che vi riscalda e siete distesi comodamente su un plaid all'aperto e così via. Quindi abbiamo utilizzato questo corpo sufficientemente comodo e rilassato per iniziare a puntare il cuore, la mente. E potenzialmente era entrato in questa frequenza più morbida, più comoda, più quieta. Molto probabilmente avete quindi iniziato anche a sentire il respiro, proprio il respiro, e la mente che osservava questo respiro. Il problema è che abbiamo tutte le nostre abitudini che sorgono, e quindi le nostre abitudini ci riportano a pensare, a attivare la mente, e questo significa andare appunto o nel passato o nel futuro, quindi a ricordare oppure a iniziare a progettare, uscito di qua, uscita di qua, cosa devo fare, oppure semplicemente ma quando finisce, è già futuro, no? Il semplice quando finisce, oppure ma da quant'è che siamo qui, fa chiaramente riferimento a una situazione del passato, e fino ad arrivare anche a eventuali ricordi. Ora forse con la mia voce, come vi dicevo, che in un certo senso limitava le possibilità che avevate, e è successo di meno, ma è ovvio che nel silenzio, in una meditazione che fate da soli, potete veramente andare a riscavare nella vostra fanciullezza, immaginarvi quando siete nati, anche se non ve lo ricordate, però mettere assieme i ricordi che ci hanno dato i nostri genitori e ricrearsi tutto. Quindi c'era quest'idea, ritorniamo al presente, cerchiamo di iniziare a renderci conto quanto invadente può essere questo passato, questo futuro, e diamo invece fiducia al respiro. Ho usato fiducia perché non so in effetti quanti di voi erano veramente con il respiro e quanti magari erano con il pensiero del respiro o con la voglia di restare col respiro, però appunto fiducia da quest'idea di apertura, di affidarsi, e in questo affidarsi può essere molto facile lasciare andare diverse aspettative, lasciare andare degli ostacoli che stiamo mettendo a questa pratica. Dopo, onestamente, ho sperato che questa fiducia fosse un qualcosa che diventava sempre, la fiducia verso il respiro diventasse qualcosa sempre più concreto per voi, cioè che veramente poteste iniziare a osservare, a essere con il respiro e quindi poterlo osservare. E se vi è capitato proprio di iniziare a sentire quest'aria che entra, quest'aria che esce, a quel punto c'è un altro passaggio che è molto interessante, che è quello che inizia a capire che c'è una presenza mentale che vede questo movimento di quest'aria che esce e quest'aria che entra. Qui abbiamo fatto un salto qualitativo notevole, siamo passati da una meditazione di raccoglimento mentale che mira a calmare la mente a una meditazione che invece mira a sviluppare saggezza, quella che all'inizio vi ho detto, casomai uno voglia approfondire, però mi è venuta spontanea aggiungerla, almeno era la mente era calma, quindi quel passaggio mi è venuto da farlo, ho detto chissà, magari qualcuno inizia a apprezzare questa cosa qua, perché inizi veramente a vedere questa capacità di vedere quello che sta accadendo, che è Buddha, la conoscenza, colui che sa, la conoscenza. È il respiro, è l'elemento proprio di base di tutti i fenomeni, su cui poi possiamo pensare tutti gli altri fenomeni, cioè questo sorgere e cessare continuo del mondo condizionato. Qui ovviamente siamo un po' al di fuori di una meditazione guidata, qui entriamo proprio nel Dhamma. Quindi chi conosce un po' il buddismo, insegnamento del Buddha, inizia già a capire che si stava iniziando a parlare di impermanenza, di non sé, quindi di anicca e anatta, e anche tutto il disagio, tutta la sofferenza che c'è in questo continuo sorgere e cessare, tutto sorgere e cessare, dukkha, e il fatto che appunto però non siamo schiavi di questi fenomeni condizionati. Siamo un cuore libero, penso l'ultima frase che ho detto è una mente è un cuore libero, che libero appunto significa che abbiamo la capacità di vedere queste condizioni senza esserne succubi. Quindi questo è un po' tutto il percorso, come abbiamo articolato il percorso. Spero che a livello esperienziale riuscite ora a agganciare almeno qualcosa, magari non tutto, ma di quello che avete vissuto, perché se riuscite a fare questo, appunto, inizia a dire che non si tratta più di raccogliere delle meditazioni guidate da fare a casa o andare continuamente alla ricerca di qualcuno che guidi le vostre meditazioni, ma iniziate veramente voi a capire quali sono i pezzi di tutto, partendo dalla fine. Il vero segreto in realtà è partire dalla fine, cioè da questa mente che conosce, risvegliata, cioè vi mettete seduti. Iniziamo a vedere cos'è che posso fare per migliorare in questo momento, diciamo, il rilassamento fisico, così mi sarà di sostegno per il rilassamento mentale, per la quiete mentale. Ti rendi conto che il braccio destro ha un'inutile tensione, lasciando andare questa tensione. Anche la mente lascia andare parte del proprio disagio, delle proprie tensioni, acquista una maggiore lucidità. Ora inizia a vedere che. E ora? Inizia a dire: ma questo è un senso di progettazione verso il futuro. In realtà, che devo fare? Solo respirare. E respiri. Poi ovviamente si sviluppa sempre un po' più di sensibilità e dici: qui c'è un'altra tensione. Rilassa. Oppure non più sul corpo, ma sull'attività mentale. Qui sto uscendo dal corpo, dal respiro, sto andando a quello che farò questa sera o a quello che avrei dovuto fare ora se non fossi qua. Funziona allo stesso modo, come abbiamo fatto con il corpo, rilassa, alla mente fa, lascia andare. Poi magari risorge il dubbio, ah, allora sono già illuminato? Ah, se no questo inizia quasi. Sono già illuminato, è facile. Beh, questa è agitazione, sentite come sta montando. Fatta, datemi un microfono, ora posso insegnare. Questo è egocentrismo. È l'agitazione. Poi in genere magari dici le prime cose, scopri che nessuno ti ascolta, ti deprimi, hai sensi di inadeguatezza e appunto dopo un po' che ti torturi, magari ti ricordi, ah ma già, si trattava di respirare e riscopri che il braccio destro, perché è il mio karma, il mio karma è quello di tendere il braccio destro, era ancora teso, quindi lo rilassi nuovamente. Quindi voi capite che da questa posizione, che in fin dei conti in realtà è quella finale, tutto il mondo cambia prospettiva. Tutto cambia prospettiva. Però fondamentalmente è semplicemente respirare con questa consapevolezza. Poi man mano si acquisisce la capacità di capire cosa osservare e cosa sviluppare, cosa non sviluppare e così via. Questo ovviamente. Però ci serve la quiete mentale che ci aiuta. Quindi il rilassamento fisico, non eccessivo come siamo abituati, appunto come ci ha detto, appena si dice rilassamento, immagini sul letto, disteso, distesa. No, un rilassamento fisico per dare una comodità al corpo. Il corpo quindi non disturba la mente, ma anzi l'aiuta un po' a raccogliersi. Raccogliamo di più la mente diventa più presente a quello che sta accadendo e poi magari attraverso degli insegnamenti iniziamo a capire come gestire le cose che sorgono alla coscienza. Insegnamenti che, cioè, non è che siano vaghi, sono ben precisi all'interno del Dhamma. Ora, però ecco, questa non è una. No, non doveva essere una lezione di Dhamma, anche se un po' mi è venuto di mischiare per ovvie ragioni, non per voglia di indottrinare, ma perché, cioè, mi sembra. Le formazioni professionali, come si dice. Però ecco, sì, quindi calmare e osservare, calmare e osservare, calmare e osservare. Prima di tutto però calmare, perché già la nostra mente, soprattutto la nostra mente occidentale, quando dici osservare inizia a pensare e a giudicare spesso, quindi calmare. Ci sono domande su questo? Non ci sono domande perché è chiaro? Tutti i punti sono chiari? Sì, sufficientemente, forse.
A volte si dice osservare senza osservatore, no? Non è più un concetto filosofico che esperienziale, cioè quando uno cerca di non identificarsi nell'oggetto, in qualche modo si crea una certa distanza tra l'oggetto e l'osservatore. L'osservatore forse almeno in una prima fase ci deve essere, per non essere identificato.
Sì, ovviamente con quella frase si cerca di rompere questa identificazione che ci può essere con l'osservatore, però considera sempre che appunto se c'è un'identificazione prima o poi ci sarà dukkha, ci sarà una sofferenza, un disagio, perché identificazione significa attaccarsi, aggrapparsi a qualcosa. Come questa cosa inizia a cambiare o a fuggire, si crea della sofferenza, perché appunto sei lì che era il mio, ero io, mannaggia, sto cambiando in qualcosa che non prevedevo. Quindi questa frase che ha detto ricorda il famoso Sutra del cuore Mahayana, no? Che a un certo punto tutto è vuoto, anche il vuoto è il vuoto, e poi continua tutto è vuoto, poi vuoto, 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 così, insomma, quanti vuoti ci sono in queste cose. Diciamo che nel Theravada, quando semplicemente, se non ci sono problemi, respiriamo, no? Rimaniamo con questa presenza mentale del respiro. Poi, man mano che cresce la nostra sensibilità, iniziamo a dire, ma no, c'erano problemi, che prima non me ne ero reso conto. Quindi iniziamo a lavorare, però iniziare a pensare, ma allora questo osservatore è la vera coscienza o non è la vera coscienza? Io chi sono? Mi si sto aggrappando, ma io mi hanno detto che devo lasciare andare tutto. Respira, respira. Dov'è andata tutta quella dukkha che ti stavi creando? Non c'è più, basta così. Perché appunto, scusate, ritorno a livello dottrinale del buddismo, c'è questa grossa enfasi sul vedere dove ci creiamo la sofferenza, no? Dove si crea questa sofferenza, dukkha, proprio perché appunto lì c'è un attaccamento che viene da un qualche tipo di bramosia e lì c'è la necessità di dover fare qualcosa, lasciare andare qualcosa. Però ecco, calmando la mente sviluppiamo questa sensibilità, altrimenti rimane tutto un po' confuso, no? Appunto, classico esempio della rabbia, no? Che tu dici, dai, non ti arrabbiare, non sono arrabbiato. Allora, quello che accade è che cosa fai? Inizi a calmare in modo tale che puoi vedere, sì, in effetti sono arrabbiato, e lo vedi da un punto di vista sano, perché è un senso di benessere che ti viene dalla quiete mentale, che ti fa vedere quel senso di agitazione e di disagio che hai, e nello stesso tempo ti dà qualcosa di migliore, per cui dici, sono arrabbiato e preferisco lasciare andare. Sì, appunto è stato carino stamattina all'offerta del pranzo, è arrivata una persona che era un po' arrabbiata. Ho fatto ciao, ha iniziato a dire, è un po' a lamentarsi, avevano acceso un fuoco, voleva denunciarci, cose di questo, ma era uno dei nostri. Ho una cattiva giornata, o perché ho visto che lì fuori bruciavano qualcosa, mi è ritornato in mente. Allora l'ho presa larga. Era il momento a cui ai monaci offrono il cibo, non so se qualcuno di voi siete mai stati. Allora, noi monaci non cuciniamo, viviamo, questa è una tradizione errante che vive di mendicante, e quindi noi quando suonano la campana scendiamo giù, abbiamo la nostra ciotola e le persone ci offrono il cibo che è stato raccolto o che hanno cucinato durante la mattinata. Quindi ero lì, ero pronto per ricevere il cibo, deve essere formalmente offerto, poi arrivano i monaci e lo mettono dentro la ciotola e poi appunto mangiamo in silenzio. E quindi ero lì, al momento anche abbastanza piacevole, considerando che appunto non abbiamo cena, quindi è il nostro ultimo pranzo. Quindi era un po' tuo. Ciao, vuoi offrire questo riso? No. E allora abbiamo preso. Ti ho visto domenica, sei sparito, dove sei stato? A casa. E poi prima era lavare tutti i piatti, perché erano tutti da voi e nessuno lavava i piatti. Quindi era lui che doveva offrire questo cibo, non ero sicuro se volevo offrirlo. Quindi, però ecco quello che allora, però abbiamo preso largo, parlato più del meno, però questa persona ha iniziato il primo sorriso. Cioè, per ricevere il cibo è stata una cosa piuttosto lunga. Poi alla fine ho fatto, ero un po' agitato, dopo era tranquillo, però appunto chiama la polizia. Come chiami la polizia? Sei uno dei nostri amici. Hai detto tu di accendere quel fuoco? No, c'è stato un fraintendimento. Qui in Italia c'è sempre un fraintendimento, spesso accade. Però sì, insomma. ho fatto, lo sai che le cose, alla fine, insomma, lo sai che le cose non vanno mai come vorremmo che andassero. Raramente, no, raramente. Poi in una comunità capite che è molto più difficile in una comunità, perché che non è una casa privata, no? Che gestisci, che lo sanno tutti che se lasci una cosa qua, a meno che non sia una cosa da buttare via, che in qualche modo rimane sempre qua, non si capisce come mai, ma se una cosa che ci tenevi sparisce, viene spostata di là. La vita comunitaria è decisamente basata sul volersi bene, altrimenti è troppo complesso. È troppo complesso vivere in 15-20 persone, tutte alla ricerca dell'illuminazione. Però ecco, e quindi ecco, ora mi è venuta questa frase, volersi bene, capite? Quindi il valore di metta come, metta è questa parola pali che indica la benevolenza, come veramente modalità per calmare il cuore, togliere tante avversioni, tanti giudizi, e quindi ti voglio bene anche se sei così come sei. Quindi, però ecco, iniziamo proprio man mano che la nostra mente diventa più calma e la nostra capacità di osservare diventa migliore, iniziamo a, in un certo senso, cosa mi manca in questo momento? Mi manca di osservare un respiro, mi manca di un pensiero gentile, no? Per migliorare la mia, per lasciare andare questa tensione fisica, per lasciare andare questa tensione mentale del cuore. E quindi prendi fiducia in questo processo di conoscenza e non più nella tua, appunto, personalità, nelle tue abitudini o nelle condizioni o nelle convenzioni sociali, no? Mi ricordo un'altra, ora mi è ritornata in mente, e nella vita ci sono amplissime possibilità. Mi ricordo invece un'altra persona che sempre all'ora di mangiare arrabbiata che venne da me e disse: nessuno mi ha dato una mano, ho cucinato solo io. E io lo guardai e questa volta cambiando completamente modalità e dissi: ah, mi dispiace, comunque sia, io se vuoi so digiunare. E si rese conto che aveva cucinato perché ha l'attaccamento al cibo, no? Quindi so, le modalità sono, quando la mente è calma, quando la mente è calma e sa osservare, scopriamo che non esistono solamente le classiche strategie animalesche, mordi o fuggi, che è quella invece che spesso la nostra vita è basata semplicemente su attacca oppure si succube di qualcosa. E quindi c'è spazio per la libertà, perché sì, attaccare, capite bene che non è libertà, e neanche essere succubi, perché se avete sperimentato l'una e l'altra, probabilmente tutti noi in un certo momento ci siamo trovati a essere vittime o carnefici, scoprite che non è bello vivere così. C'è un'alternativa che noi chiamiamo l'ottuplice nobile sentiero, cioè la via del risveglio lasciata dal Buddha, per cui ti svincoli da queste limitazioni. Ci sono domande? Dimmi.
No, no, forse è stupida, io sono un principiante. Ma gli odori, che rapporto hanno con...
C'è cattivo odore qui? Tendo ad avere dei sensi sviluppati su alcune zone, l'odore è quello invece, quello, l'olfatto è quello... tutti i meccanismi, sono, i principi di fondo sono sempre gli stessi, che tu parli di corpo o di mente, di odore o di vista, funziona sempre nello stesso modo. Entra un odore e c'è una reazione nel tuo cuore, nella tua mente, che può essere di piacevole, spiacevole o neutro. Quando è neutro, in genere non ce ne accorgiamo molto. In genere, se è piacevole, tende a svilupparci attaccamento. Sì. Se è spiacevole, tende a svilupparci avversione. Se è neutro, è la reazione che ho avuto io. Sei confuso? C'è cattivo odore? C'è qualcosa?
E se l'odore era di rosmarino? Rosmarino fresco,
È uguale. Tu spogli il rosmarino della sua identità e inizi a vedere odore, semplicemente un odore, che poi dopo tu inizi a costruirci sopra, a dire rosmarino fresco, con questo si può fare questa cosa qua, il
Ah,
ricordo.
senza farci nulla, senza
Eh no,
sentire.
no, già dire rosmarino fresco è già un avere in qualche modo classificato, etichettato. Ma come il respiro, il rosmarino, l'odore del rosmarino fresco entra e esce dalla nostra coscienza, a meno che non siamo noi a dirgli fermati qui nella mia coscienza, per qualche motivo che può essere sia perché mi piace, sia perché non mi piace, oppure anche per semplice ignoranza, che stiamo a pensare: oh, qual è l'odore del rosmarino fresco? Ma forse c'è qui da queste parti, dovrei chiederlo al monaco. Se io potessi sentire il rosmarino fresco, mi aiuta nel mio progresso spirituale. Quindi, no, no. Non te lo chiedere, lascialo passare. A meno che non ti serva veramente il rosmarino fresco per qualcosa. Che ci si fa con il rosmarino fresco?
Ma ci si fanno anche, forse anche le tisane, ci si fanno tantissime
Ecco,
cose.
ora che sono le 5, magari se c'è del rosmarino fresco, usatelo per una tisana, no? Però ecco, se ci pensiamo bene, se questa idea era sorta verso le 4, quando eravamo lì a respirare, iniziate a capire il mondo che potevamo costruirci intorno a questo rosmarino fresco. E poteva essere un mondo veramente con una consistenza notevole. Poi andavi da diversi di noi e dicevi: hai sentito il rosmarino fresco? No. Prima di fare questa meditazione, noi abbiamo spruzzato, verso le 3, verso dopo pranzo, abbiamo spruzzato il mentolo. Perché
No,
ci hanno regalato un boccio di mentolo.
stessi bruciando dell'incenso
No,
al
io no.
rosmarino.
No, 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 quindi, appunto, però ecco, noi raramente lasciamo tutto questo a livello di odore, ci mettiamo sopra una storia che appunto è basata su principalmente la nostra memoria, la nostra esperienza, e poi dopo la proiettiamo magari di qua, di là. E quindi, non so, il famoso l'odore dei biscotti appena fatti. No? Se, volendo potrei continuare, magari qualcuno di noi verrebbe fuori una lacrima. Mamma, o nonna, a seconda dei tempi, mi ricordo. È Roberto che fa il martedì biscotti. I biscotti del martedì al cioccolato. Quindi, insomma, però ecco, fondamentalmente possiamo iniziare a osservare questa cosa che sta accadendo, no? Che può anche crescere. E in alcune occasioni, appunto, può essere utile, perché appunto è il martedì, ho viziato la mia famiglia con i biscotti al cioccolato, però ecco, il mercoledì, 6 giorni, e conviene, è inutile passare 6 giorni a pianificare, ponderare e così via. Quindi quindi è importante imparare a fermarsi, a osservare, proprio perché vedi questo, tutto questo il processo di identificazione, e appunto ci si può identificare con un biscotto, il mio biscotto preferito, che poi alla fine scopri che quante cose preferite, cioè il mio biscotto preferito, nel corso degli anni i miei biscotti preferiti no, sono cambiati. Poi nella vita monastica non hai più i biscotti preferiti, perché vivi con le offerte, quindi i vostri biscotti preferiti li conosci, appunto, questo l'ha offerto Tizio, questo l'ha offerto Caio, perché appunto sono loro che ti offrono queste cose, il burro di noccioline di Francesco e l'insalata amara di Simona, perché va bene al fegato. Quindi che si, indipendentemente da quale oggetto sensoriale scegliate, sono gli organi di senso, sono 6, appunto, oltre alla tradizione, il tatto, l'olfatto, la vista, l'udito, il gusto e la mente. Questo è quello che non, in genere non includiamo. Quello che accade è che c'è un oggetto, quell'oggetto passa attraverso gli organi sensoriali alla coscienza, la coscienza lo recepisce, una volta che l'ha recepito, in una mente, in un cuore ignorante, tende a creare a crearci sopra delle fabbricazioni, delle costruzioni basate sui propri condizionamenti. E non so, ora forse è troppo, riesci a capire? Sono stato sufficientemente chiaro? Quello che è interessante è capire che appunto veramente noi la nostra percezione del mondo è una percezione basata su quello che noi pensiamo, ma se poi appunto esploriamo un po' più in maniera ampia, ci rendiamo conto che veramente ognuno percepisce il mondo sulla base del proprio karma, cioè dei propri di come è stato abituato a relazionarsi alle cose. Quindi è stupefacente, no? Io vivendo in una comunità sia ampia come questa, sia internazionale, con culture differenti, è decisamente interessante, perché vi assicuro che il valore che un occidentale può dare al famoso biscotto è ben diverso da quello che può dargli un asiatico. Vi invito a fare una colazione al Santa Cittarama, quando mai sarete, Luca sarà ospite presso di noi fra pochi giorni, e appunto scoprite che la zuppetta Thai, la famosa zuppetta Thai, che sconvolge i vostri canoni di colazione, e appunto a un tarandese dice: ma a colazione non ce l'avete dolce voi? E ti guardano: in che senso? Perché c'è una distinzione fra colazione, pranzo e cena in Occidente? sì, perlomeno in Italia. Invece cibo piccante. Quindi non diamo mai troppo per scontato e per sicuro quello che ci passa per la testa, perché veramente è come un respiro, sorge e cessa, a meno che veramente non continuiamo a pomparlo, a gonfiarlo con l'idea che sarà la nostra felicità, e poi appunto vi ritrovate qui a fare una meditazione con la chiedendo per favore calmate questa mente e tutte queste emozioni che girano. Non era la felicità? Ah, se questa è la felicità fammi respirare. Vabbè, sono le 5, se non ci sono altre, se ci sono domande rispondo, altrimenti vi mando al, se volete c'è, potete farmi, dai.
L'ultima?
Sì.
Volevo sapere, cioè, se è una domanda sciocca, però facendo la meditazione, respirando e quindi imparando a lasciare andare le cose, poi si riuscirà a farlo anche nella vita di tutti i giorni, o comunque bisognerà ritagliarsi?
No, devi trovare il tempo per fare una vita tutti i giorni, necessariamente, sì. Sì, no, ecco,
cioè, dico anche senza che mi sia dato a meditare, dico anche
prima,
andando in qualche...
Sì, però prima una seduta formale aiuta a avete notato la differenza fra la meditazione che avete fatto e la spiegazione che vi ho dato? Se ora facessimo la stessa meditazione, iniziereste a dire ecco che cosa stai facendo, avreste un quadro più chiaro, no? È uguale, nel senso che la meditazione formale ci aiuta a iniziare a capire quello che sta accadendo, poi ovviamente lo portiamo nella vita in azione, però l'azione è troppo veloce inizialmente, hai bisogno di un riferimento, perché sedendo ti rallenti, rallenti, hai più possibilità di vedere, di osservare, calmando, altrimenti gli stimoli sono troppi, ecco, perlomeno in una situazione così ci può essere il rosmarino fresco o il mentolo che abbiamo spruzzato o altre cose, qualche rumore di porte che si aprono, ma a Roma o da dove vieni capisci che noi quando andiamo a Roma senti proprio, ti avvicini con la macchina dalla Salaria e sei lì tranquillo, il primo cartello pubblicitario, il secondo, il terzo, arrivi verso il decimo chilometro da Roma, c'è già il mal di collo. Se no, e poi dici, ma basta, continua a respirare e chiudi gli occhi, no? Quindi ci vuole una base di meditazione formale, cercate di trovare il tempo per praticare, se c'è la possibilità di avere delle persone vicino alle vostre abitazioni, cioè dove state, che praticano, unitevi a quelle persone. Poi un giorno che avrete un senso di direzione più preciso, nel senso che dici a me piace questa tradizione, con questa religione, questo lignaggio, un po' di suddivisione, allora forse bisognerà essere un po' più selettivi, nel senso perché entrare in un gruppo dove si pratica in maniera variegata può essere anche molto distraente, però ecco, non so ora anche a che livello di siete, nel senso che molti dei gruppi che frequentavo da laico, onestamente non ci andrei più a fare meditazione proprio perché era così dispersivo e sono cose che non mi interessano. Ora ovviamente vivo qua. Però ecco, se voi ancora non siete in questa fase che state un po' cercando, che può durare una vita, due vite, tre vite, vi auguro un giorno di trovarvi a casa in qualcosa. Per me è un passaggio importante che ti trovi, oh, qui basta, mi fermo. Però ecco, sì, approfittate di, dei vari possibili gruppi che ci sono dalle vostre parti. Come vi dicevo prima, c'è un aspetto della meditazione che è quello del calmare la mente, che è molto probabilmente è condivisibile con tante, con diversi gruppi di pratica. Quando si va a lavorare sulla saggezza, non necessariamente, anzi, no. Le cose che vi ho detto non le date per scontate, perché fuori da questo contesto ben pochi iniziano a lavorare a distruggere quello che hanno creato. Ci vuole la fiducia, una fiducia notevole, che non sia la poi così importante, perché c'è qualcosa di ancora più importante. E non mi sto riferendo a cose vaghe di divinità o eccetera, mi sto riferendo alla capacità di osservare la propria mente. Cioè, non sto parlando di una visione esoterica, ma di una visione basata sull'esperienza diretta. Quindi su questo lavoro ne conosco poche, sono le tradizioni o religioni che iniziano a dire appunto che, come si può dire, che magari ispirano e poi ti dicono: ah, ora ti svelo come funziona, così non ti ispiro più e tu sei libero. Talvolta appunto molte tradizioni, molte religioni mirano continuamente a ispirarti, a rilanciare, boom, 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 boom. Però calmare la mente e appunto il respiro, tantissimi gruppi di pratica potrai trovare il respiro o altre forme di meditazione che ti aiutano a calmare la mente. Questo sì. E, ok, bene. E cerca di... tu di dove sei?
Di Latina.
Ah, tu sei Simone?
Sì.
Simone di Latina. Sì, che sei venuto qua a parlare con la Chan. John, ovviamente.
Sì, vado da John.
John. E quindi sì, la continuità è molto preziosa, quindi cercate di dare una continuità, perché appunto io lo dico spesso alle persone, ma insomma non so quanto poi penetri, ma insomma è come la storia dei tre porcellini, la casetta dei tre porcellini. La continuità rende questa casetta più stabile. Quando i problemi sorgono ci sbattono giù. Di solito appunto iniziamo, c'è diverse persone che arrivano qui: aiuto, aiuto, aiuto. Però tu hai detto: sì, qualcosa si può fare, però capite bene che era chiara la storia dei porcellini a cui mi riferivo. La casa di paglia, di legno e i mattoncini, no? Quindi questo vi dà un senso di stabilità, perché cercare di dare una svolta alla propria vita quando siamo con l'acqua alla gola è difficile, è piuttosto difficile. Quando l'acqua è alle caviglie, veramente puoi gestirtela molto bene il tutto. E calmare la mente, osservare, ci aiuta a mantenere un livello basso di acqua. Dopo, altrimenti, sei qui e dici: sei sicuro che devo respirare? Però ecco, se sbagli un respiro, lì a quel punto fughi. E invece se hai le caviglie, insomma, capisci che quindi per quanto vaga, per quanta fiducia possiate avere in questa lezione, sì, cercate di dargli una continuità, non di essere ossessivi, che appunto fate come facevo io, che iniziano a litigare con i propri familiari perché devono fare meditazione, e i familiari appunto invece non sono interessati, quindi se dici basta, silenzio, no, cercate di tagliarvi uno spazio, però insomma coltivate questa pratica. Non vi dico quanto o come, proprio per lasciarvi spazio, non voglio creare senso di colpa, magari appunto la mia idea di continuità fosse esagerata per voi. Però lasciandovi ovviamente con questa ben chiara definizione, la stabilità si raggiunge con imparare a master, a gestire questo respiro, per poi appunto magari rendersi conto, conosci così bene il respiro che dici perché sto respirando così, dici no, la mente è già calma, oppure inizia a sentire il respiro che sta montando di rabbia, senti il collo che si era teso, lo rilassi. Però questo ovviamente ci vuole di averlo visto tante volte, di aver calmato la mente e di aver osservato tante volte che sei stato lì per dire ammazza, distrago. La prima volta non si vede mai, la seconda neanche, la terza neanche, ma magari un po' più. Però insomma, inizia, quindi man mano che cresce l'esperienza, cresce anche, senti un'alterazione del respiro, il respiro era quieto, in questa posizione calma che osservava, si va modificando e sai già dove dove potenzialmente ti porta se continui a respirare in quel modo, la mente dove andrà a finire, quale tipo di pensiero, quale sarà la reazione del corpo, quale tensione. Quindi praticate, cercate. Ero a Pescara a fare un ritiro un mesetto fa. E questo nostro amico mi ha detto una cosa carina di un monaco tibetano, un nostro amico del monastero, la Makedun, che ha fatto una lezione che sembra che in cui ha detto, appunto a una di queste domande, che quella domanda di Simone è una domanda classica, e lui ha detto, se riuscite a trovare il tempo avete trovato la possibilità di praticare. Insomma, sembra che veramente il più grosso ostacolo che un laico ha è racimolare quel tempo, perché appunto non necessariamente perché non ce l'abbia, ma perché appunto viviamo in quest'ottica che non ho tempo. E a Ciancià dava questa risposta, ma ce l'avrai il tempo per respirare? Sì, allora c'hai il tempo per praticare. Però ecco, sì, ricopio l'Armageddon e ritagliatevi del tempo, poi la pratica segue. E ci pensi tu, Emanuele? Ti dispiace preparare un tè per gli ospiti, i visitatori? Allora, Emanuele è così gentile che chi non ha fretta, chi si vuole unire a un tè in cucina, Emanuele fa meriti. Grazie. Ah, ci sono le pubblicazioni per chi non c'è mai stato qua, prendete pure, sono in libera distribuzione. Emanuele ve le mostra, altrimenti. Grazie. Ciao, alla prossima. Se sei tornato. E se ci sono, perché uno pensa sempre, se voi ritornate e io ci sono. Ciao.